consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buongiorno e bentrovati all'ascolto, da Enrica Alberti al microfono. Al centralino troviamo Tania Ciriaco e alla regia tecnica Fabio Bosia. Oggi la nostra consulenza si occupa di medicina riabilitativa. Dopo un evento improvviso, una malattia invalidante o un trauma, è possibile tornare alla vita di tutti i giorni? Quali sono gli strumenti che la medicina è riuscita ad elaborare, a mettere in pratica per aiutare i pazienti a recuperare la maggiore autonomia possibile? Ne parliamo in studio con il dottor Graziano Ruggeri, primario e direttore sanitario della clinica di riabilitazione di Brissago. Buongiorno dottore.
Buongiorno.
E anche con Luca Falciola, caposettore terapie clinica di riabilitazione dell'ente ospedaliero cantonale. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Dunque, sono entrambi in studio con noi per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Prima di aprire il centralino, diamo due informazioni base, facciamo un volo panoramico su il tema della nostra mattinata, della nostra consulenza. Allora, che cosa si intende, dottor Ruggeri, quando parliamo di medicina riabilitativa? Naturalmente è un cappello gigantesco.
Sì, è un cappello gigantesco che oggi prende sempre più importanza nell'evoluzione della medicina moderna, che è una medicina che risolve tanti problemi velocemente. La metafora che faccio sempre, pensando alla corsa delle Formula 1, gli ospedali rappresentano un po' il pit stop mentre uno corre, si fa tutto in pochissimi centesimi di secondo, no? E lì si parla di pochi giorni ormai di degenza ospedaliera, e spesso quello che poi esita dopo appunto questo pit stop ospedaliero per la parte acuta sono dei disturbi che chiamiamo noi funzionali, cioè l'incapacità appunto di nonostante la guarigione organica, di riprendere a funzionare nel mondo, nella propria vita, eccetera. Quindi entra in gioco la medicina riabilitativa con il processo, quello che chiamiamo il processo di riabilitazione.
Dottore, ma se io parlo di medicina riabilitativa e lei dice la medicina è veloce, mm-hmm. Penso a questa cosa del pit stop, chiaramente il fattore tempo è determinante, quindi cerchiamo di dare un'idea, se possibile dare un'idea, dell'evento, che può essere un evento, come abbiamo detto, un incidente, un evento cerebrale, un ictus, un trauma, e poi il periodo riabilitativo X, cioè è possibile dare un'idea?
Certo che è possibile dare un'idea, ma tutto dipende dall'entità del danno, diciamo così, no? Se pensiamo all'esempio, l'ictus, una cosa molto, molto comune, molto frequente. Oggi i mezzi della neurologia interventistica permettono, ad esempio, di velocemente agire sulla causalità dell'ictus, per esempio il trombo che ha ostruito l'arteria, che farà in modo che una parte del cervello vada in sofferenza, sono sempre più veloci, per cui ci sono pazienti che escono dall'ospedale acuto, dell'intervento acuto, con una disabilità minima, se non addirittura possono arrivare in ospedale, per esempio, con la paralisi, e poi dopo poche ore nella paralisi se ne sta andando o è andata di via del tutto. Quindi dipende molto dal soggetto, dall'entità del danno, dalla comorbidità, quella che chiamiamo la comorbidità, se il paziente è più o meno anziano e ha più o meno patologie associate che interagiscono negativamente fra loro, dipende dalle complicazioni ospedaliere che possono intercorrere durante l'iter acuto, e questo fa una specie di sommatoria, si sommano tutte queste cose e alla fine lasciano degli esiti, ma idealmente possono passare pochi giorni, e poi la necessità della fase riabilitativa è di pochi giorni, poche settimane, diciamo, o nei casi più seri possono passare anche diverse settimane in ospedale per le complicazioni e diversi mesi in riabilitazione per recuperare più o meno lo stato funzionale di prima.
Abbiamo citato il fatto che abbiamo due ospiti, quindi abbiamo il primario della clinica Hildebrand a Brissago e poi il caposettore delle terapie clinica di riabilitazione dell'ente ospedaliero. In realtà siete solo due dei moltissimi attori coinvolti su questo palcoscenico, è corretto Luca Falciola?
Sì, assolutamente corretto, come diceva giustamente il dottor Ruggeri, dobbiamo ragionare appunto in termini di continuum delle cure riabilitative, per cui dobbiamo parlare sicuramente di una presa a carico già negli ospedali acuti, si parla propriamente di riabilitazione precoce, e poi chiaramente diciamo strutturare una presa a carico riabilitativa che possa proseguire nelle cliniche di riabilitazione. E per quanto attiene alla sua domanda, assolutamente vi è sicuramente la necessità di una presa a carico interdisciplinare, per cui vi sono veramente tante figure coinvolte nella presa a carico di un progetto riabilitativo, e quindi sicuramente il personale di cura infermieristica, i medici specialistici, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, senza dimenticare nel caso di problematiche relative al linguaggio, problemi cognitivi, anche figure come quella del logopedista e del neuropsicologo. E questo è un percorso che è stato iniziato sicuramente, è un qualcosa con cui ci troviamo confrontati abitualmente, poiché la presa a carico dei nostri pazienti, proprio la struttura di questo progetto riabilitativo, deve sicuramente tener conto di tutti questi aspetti. Il paziente è uno, ma le figure che vi accedono sono veramente molteplici, ovviamente nell'interesse del percorso riabilitativo del paziente stesso.
Lei usa questa espressione presa a carico, che vuol dire che uno scarica su di voi la responsabilità o no? Cioè, nel senso, ho un'equipe di professionisti, abbiamo citato i medici riabilitativi, gli psicologi, i logopedisti, gli infermieri, gli assistenti sociali, però poi chiaramente c'è il paziente, il quale deve avere un ruolo determinante, mi chiedo.
Sì, assolutamente. Allora, la presa a carico comporta sicuramente un'assunzione di responsabilità da parte di ciascun operatore. Ovviamente il paziente ha un ruolo determinante e fondamentale, poiché sicuramente la motivazione in primis ed essere chiaramente sottoposto a una serie di input riabilitativi e rispondervi a dovere, chiaramente partecipando in maniera attiva e proficua proprio all'iter riabilitativo, ha una parte, a mio modo di vedere, determinante anche proprio per diciamo la prognosi e il proseguo proprio del percorso riabilitativo del paziente stesso.
Siete due figure oggi in studio con noi che devono dare idea proprio del continuum, citava lei questa espressione perfetta, cioè del fatto che ci sia l'attimo acuto che poi ci sia la riabilitazione. In realtà si compenetrano questi due momenti, è corretto, dottor Ruggeri?
Diciamo è l'auspicio di cure moderne nei paesi avanzati come il nostro, di non vedere più la settorialità, cioè la salute scomposta nei differenti settori. Quando c'è un problema di salute acuto, spesso, come dicevo, l'episodio di salute trascina dentro degli altri tanti episodi che riguardano la vita personale, la vita sociale, familiare e lavorativa. Per conseguenza, ecco che la medicina riabilitativa si affianca sempre di più a questo momento acuto. Cioè, sono due approcci che devono andare in parallelo oggi e non in serie, quindi non a una cosa segue l'altra, eccetera. Mi ricordo che quando io ho approcciato l'iter professionale alla medicina riabilitativa, c'era un altro tipo di amministrazione, di legislazione, di amministrazione, per esempio per la remunerazione, no, degli atti di cura del paziente. Adesso c'è il DRG e tutte queste cose un po' tecniche.
Esatto, no, ecco. mi sta mandando in confusione, DRG no, e remunerazione.
Diciamo l'episodio di salute era remunerato in un modo diverso che quello che odierno.
La blocco. Cosa vuol dire? Era remunerato, scusi, perché...
Diciamo che è remunerato dalla cassa, dall'assicuratore malattia.
Ok, quindi veniva ricompensato, insomma, il denaro che veniva dato per le cure mediche.
Uh-huh. Questa cosa oggi è fatta in un modo diverso, per cui è necessario, ma sempre nell'interesse del paziente, che la riabilitazione affianchi l'episodio acuto sempre più, in modo sempre più penetrato e compenetrato. Si parlava di riabilitazione precoce, no? Quindi la presa in carico dei bisogni riabilitativi subito, no? Senza perdere tempo, mentre 30 anni fa o 25 anni fa il medico della medicina acuta ti diceva: il paziente non è ancora pronto per, non è ancora stabilizzato per. Adesso questa cosa è confusa nell'approccio più globale, quindi appena il paziente è pronto, stabilizzato, si comincia l'intervento riabilitativo già in ospedale.
Mattinata, nostra consulenza dedicata alla medicina riabilitativa. Io adesso chiaramente apriamo i nostri microfoni ai nostri ascoltatori. Noi abbiamo Luca Falciola, capo settore della terapia clinica di riabilitazione dell'ente ospedaliero, e il dottor Graziano Ruggeri, primario e direttore sanitario della clinica di riabilitazione di Brissago. Vi diamo i contatti e poi un po' di musica.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1. La consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità.
Siamo qui questa mattina in questa nostra consulenza dedicata alla medicina riabilitativa, come abbiamo detto un cappello gigantesco che ha a che fare con, punto di domanda, riusciamo a ritornare alla nostra vita normale dopo un evento invalidante, una malattia invalidante, un trauma? Abbiamo in studio il primario della clinica Hildebrand di Brissago, il dottor Graziano Ruggeri, e il caposettore della terapia clinica di riabilitazione dell'ente ospedaliero, Luca Falciola. Abbiamo dunque questo paziente motivato, una cosa importante l'abbiamo premesso prima, abbiamo un'equipe intermultidisciplinare che lavora per lui. Entriamo quindi adesso un pochino più nel merito per capire, questo paziente è passato dalla fase acuta e deve essere riabilitato, si passa a questo momento della riabilitazione che abbiamo detto si contamina rispetto a quello acuto, abbiamo detto che è importante questa incidere, iniziare la riabilitazione già quando è in corso, tra virgolette, il caso acuto. Dottor Ruggeri, quali sono le forme dunque, cioè in che cosa io scansiono o cerco di organizzare la terapia, che questo è un cappello gigantesco?
Se parliamo della fase acuta, ci sono degli eventi molto, molto semplici, la mobilizzazione per esempio, il letto sappiamo che è un nemico numero uno per il recupero, non è molto amico, di conseguenza negli ospedali delle attenzioni particolari al fatto di fare in modo che il paziente possa passare più il tempo, tutto il tempo che può fuori dal letto, è già un atto riabilitativo in sé. Siamo degli esseri bipedi che dobbiamo stare in piedi, la nostra vita viene fatta in piedi, solo poche ore, no? Passiamo sdraiati. E il passare e stare in piedi è un elemento anche della salute organica, della salute funzionale dei vari sistemi. Ecco, questo sembra una banalità, ma è già qualcosa di importante. Quindi affiancare nei letti ospedalieri acuti la figura del fisioterapista e dell'ergoterapista che fanno la movimentazione, aiutano l'infermiera a fare le cure di base, magari in poltrona, al lavabo, eccetera, piuttosto che fare l'igiene nel letto, laddove è possibile, naturalmente, certo. Laddove è possibile o appena è possibile, fa parte di questo concetto di riabilitazione precoce. Allora, la riabilitazione sembra un concetto aulico, in realtà passa anche dalle cose semplici come questa. Dopo, naturalmente, più andiamo nel setting della medicina riabilitativa, più ci sono tanti componenti sempre più tecniche, ne potrà parlare Luca Falciola, che devono essere quell'insieme di misure coordinate dal medico riabilitatore, che è il team di questo leader, che coordina un programma terapeutico, che non è ancora il progetto, il programma, cioè l'insieme di terapie, affinché questa interdisciplinarità che lei citava lavori su obiettivi comuni di recupero. Ecco, per esempio il linguaggio, il recupero di un arto superiore affinché questo sia funzionale per fare delle cose, il cammino, la stazione eretta, tutto quello che vogliamo, la funzione vescico-sfinterica, l'oculomozione, tutto quello che vogliamo, ecco, viene coordinato attorno. E lì passiamo già in un aspetto un po' più specialistico e tecnico, che è più appannaggio del momento riabilitativo intensivo che viene fatto nelle varie cliniche. Perché? Perché all'ospedale è impossibile immaginare di avere tutte le figure professionali attorno a questo momento acuto che ha un pit stop, come abbiamo detto.
Certo. Luca Falciola, quindi abbiamo detto il cappello è complesso, le terapie, le figure di riferimento sono molte, coordinate e chiaramente in base a questo programma terapeutico che è diverso dal progetto, poi ritorniamo su questa definizione che ci ha dato il dottor Ruggeri. Che cosa fanno fisicamente ogni mattina le persone che si trovano in una cura di lunga degenza e chi incontrano e come si pongono rispetto a queste figure professionali?
Sì, sicuramente, come diceva il dottor Ruggeri, il nostro obiettivo è appunto di poter recuperare e reeducare una funzione, naturalmente. Questo lo facciamo attraverso un gesto terapeutico, per cui si comincia comunque negli ospedali acuti attraverso una mobilizzazione, attraverso la cura di posture, attraverso una serie di quelli che noi chiamiamo tecnicamente trasferimenti e passaggi posturali, quindi coinvolgere il paziente appunto nella mobilizzazione, nello spostarsi funzionalmente nel letto, letto, nel mettersi seduto, nel recuperare una stazione eretto. Quindi questo programma riabilitativo viene, lo ripetiamo ancora una volta, visto l'importanza appunto del tema, iniziato proprio in fase acuta attraverso una riabilitazione precoce. Dopodiché nelle cliniche di riabilitazione si va a strutturare ancora più nello specifico, diciamo, nella cura, se mi è consentito, del dettaglio, ecco, compatibilmente al quadro motorio o neuromotorio presentato dal paziente, per cui sicuramente si vanno a definire e diciamo a lavorare in maniera più settoriale su parametri che si vedono di volta in volta rispetto alla fase del recupero del nostro paziente. Per cui, per fare un esempio molto pratico, è importante che un paziente che è reduce da un ictus, che ha avuto una paralisi, una metacorpo, di metacorpo, quindi un'emiplegia, sia stata recuperata per questo paziente la stazione eretta. Dobbiamo lavorare per rimettere in moto il paziente, ma non dobbiamo far camminare banalmente il paziente, dobbiamo naturalmente lavorare sulle varie articolazioni, quindi sull'articolazione dell'anca, del ginocchio, valutare come il nostro paziente appoggia il piede, quello che viene definito l'accettazione del carico, e lavorare in maniera settoriale su questi distretti. Per cui, per rispondere alla sua domanda, in clinica di riabilitazione i pazienti incontrano, ovviamente oltre ai medici specialistici, proprio le figure del fisioterapista e dell'ergoterapista, che attraverso l'attività, nel caso dell'ergoterapia, e attraverso appunto un percorso di mobilizzazione e programma terapeutico mirato, cercano di far acquisire quelle competenze motorie che il paziente, diciamo, ha perso in seguito a un evento traumatico o un ictus, ecco.
Qual è la differenza tra la fisioterapia e l'ergoterapia? Per lei è scontato, ma magari vale la pena di sottolinearlo.
Sì, sono due figure assolutamente il cui intervento viene, si intreccia chiaramente, come dicevo all'inizio, nel recupero e nella rieducazione di una funzione. Ecco, diciamo che vi sono delle peculiarità che distinguono chiaramente le due figure, e vi sono determinate competenze, diciamo, proprie di una figura e proprie dell'altra. Diciamo che dal punto di vista della fisioterapia, appunto, la rieducazione motoria e la rieducazione neuromotoria tiene conto appunto di quel discorso che facevamo poc'anzi del recupero e rieducazione di una funzione attraverso un esercizio di mobilizzazione, di fisiochinesi terapia, attraverso un recupero coinvolgendo appunto sia l'arto superiore che l'arto inferiore nel recupero del paziente. Per quanto riguarda invece l'ergoterapia, è chiaro che non possiamo ridurre il tutto appunto a una definizione, però si cerca di poter coinvolgere maggiormente il paziente nelle attività, per esempio, inerenti alla sfera della vita quotidiana. Faccio un esempio: pazienti che hanno avuto una paralisi, come dicevo poc'anzi, di un metacorpo, è importante che a questi pazienti venga insegnato, compatibilmente con il recupero ovviamente dell'arto superiore e dell'arto inferiore, venga insegnato, dicevo, il poter riuscire ancora a mettersi una scarpa, per esempio a mettersi una calza, quindi gesti proprio legati alle attività quotidiane. Laddove possibile, l'intervento in questo senso dell'ergoterapista è un po' come se si facesse una sorta di refresh rispetto alle attività che il paziente era abituato a condurre prima dell'evento traumatico. Per cui, da un lato, interessante il lavoro dei colleghi ergoterapisti inerente appunto alle funzioni della vita quotidiana, e coinvolgendo laddove possibile il paziente in quelle attività che erano, diciamo, ad appannaggio del paziente, come dicevo, prima dell'evento traumatico, ecco.
Processo lo vedo, questo chiaramente ha a che fare con il tempo e la disponibilità del paziente. La differenza fra progetto e programma terapeutico, dottor Ruggeri, qual è?
Ma grazie che me lo domanda. Allora, il programma è tutto sono tutti gli aspetti tecnici che sono legati all'intervento delle figure diverse, che viene costruito attorno al paziente. Il progetto viene costruito sulla disabilità, sul profilo dei disturbi funzionali che il danno alla salute ha fatto sul paziente, per esempio il disturbo del cammino, e quindi questo è il programma prevederà sedute di fisiochinesi terapia, di rieducazione del cammino, sedute, ecco. Il progetto invece è qualcosa molto di molto più, diciamo, coinvolgente per il paziente, perché riguarda in fondo il suo progetto di vita dopo il danno alla salute, con la disabilità che potrebbe residuare da questo, perché non sempre si riesce ad emendare completamente la disabilità, cioè a curarla e a far tornare il paziente completamente quello di prima. È l'auspicio che abbiamo tutti, ma non sempre è possibile. Quindi ci sarà una disabilità residua, ci sarà un handicap residuo, e con questo noi dobbiamo cercare di, assieme al paziente, progettare la sua vita dopo la fase ospedaliera, quindi nel lavoro, alla scuola, piuttosto certo. che in famiglia. Questo è il progetto, che deve essere sempre condiviso, il paziente diventa un partner nella definizione di questo progetto, che può cambiare in itinere, a dipendenza della cinetica, cioè della evoluzione, no? del recupero funzionale, può cambiare. Però ecco, è qualcosa, come posso dire, di meno tecnico e più progettuale, nel senso di quasi filosofico e quasi dipendente anche dai valori, dove il paziente mette gli accenti. Io ricordo un paziente, per esempio, che viveva per le sue caprette, era un paziente che viveva la sua vita su un rustico in montagna, e a 65-70 anni ha fatto un ictus, e per lui era fondamentale tornare a fare quel lavoro lì. Ha dovuto fare il lutto di questa cosa, perché era impossibile, con la disabilità residua, attuare quel progetto. Per cui abbiamo dovuto fare un progetto che non lo vedeva più collocato lassù, ma in pianura, in una situazione un po' diversa, dove ha dovuto adattarsi. Ecco, questo è, per fare capire cos'è il progetto.
Un'idea del progetto, bene. Vogliamo essere assicurati, si è adattato bene il paziente?
Sì, si è adattato bene, alla fine si è adattato bene. Sì.
Ricordiamo dunque adesso, tra pochissimo, le informazioni per il traffico. Ricordo i modi per entrare in contatto con noi, e vi lascio sospesa alcune delle domande che ci arrivano dagli ascoltatori. Tra questi c'è una signora che scrive: buongiorno, a causa di una depressione mi si sono bloccate le gambe, cammino ancora male, che cosa posso fare? Alla signora Betty dunque rispondiamo tra pochissimo.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Treat her like a fool. So tell me why you treat her. or treat her like a fool. She feels in love, but she doesn't know. She feels in love, but she doesn't know. She feels in love, but she doesn't know. She feels in love, but she doesn't know.
Con noi sempre in studio, lo ricordiamo, in questa nostra consulenza dedicata alla medicina riabilitativa, il primario della clinica Hildebrand di Brissago, Graziano Ruggeri, e il responsabile caposettore delle terapie, clinica di riabilitazione dell'ente ospedaliero, Luca Falciola. Ci siamo lasciati prima con una domanda, ne arrivano tante da parte dei nostri ascoltatori, di Betty, la quale dopo una depressione dice, scrive, le si erano bloccate le gambe e ancora adesso cammino male. Chi vuole dei due rispondere? Che cosa posso fare, ci scrive questa signora. Dottor Ruggeri.
La premessa è che fare queste consulenze così, no, con due informazioni è molto difficile, ma così, da quella informazione che abbiamo, normalmente la depressione organica, una depressione anche reattiva a un evento, può provocare naturalmente nel paziente una spossatezza, un rallentamento motorio, una specie di, ecco, di rilassamento totale, eccetera, ma non una vera paralisi nel senso neurologico del termine. È comprensibile però che lei abbia magari come organo bersaglio della sua depressione le gambe, quindi che questa stanchezza, questa depressione si sia riversata di più su questo aspetto motorio. La cosa fondamentale quindi è fare una diagnosi precisa, precoce. Bisogna escludere assolutamente che questo blocco che lei definisce delle gambe sia legato a qualcosa di più sistemico, organico, non so, sulla colonna vertebrale o a livello nervoso. E una volta escluso o confermato che c'è qualcosa, si decide l'approccio riabilitativo, che è diverso in un caso o nell'altro, però si può sempre fare qualcosa.
Certo. Dottore, per aiutare Betty, da chi deve andare? Perché naturalmente lei dice una diagnosi esclude X e eventualmente si lavora su Y, però qual è il primo professionista?
Il primo professionista è sempre il medico di famiglia che la conosce bene, insistendo con lui, se dovesse lei immaginare che lui fa delle resistenze, che lei vuole capirci di più, ecco, oppure discutere con lui di questo tipo di problema, di questo blocco, no? Dice, ma mi spieghi bene cosa ha pensato di questo blocco, che ipotesi ha fatto, ecco, io partirei dal medico di famiglia.
Consulenza vuol dire microfoni aperti per i nostri ascoltatori. Abbiamo al telefono Sandro. Buongiorno Sandro.
Sì, buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Allora, io volevo fare una domanda. Il 27 giugno del 2014 io ho avuto un ictus ischemico frontale destro di verosimile origine cardioembolica. Sto leggendo il rapporto, è preciso questo. E poi sono stato all'ospedale San Giovanni fino al 10 di luglio e di lì mi hanno trasferito alla clinica Hildebrand fino al 22 ottobre di quell'anno. Ultimamente però io ho dei sintomi che per niente mi piacciono, perché seguo sempre l'ergoterapia e la fisioterapia, però c'ho una stanchezza che mi prende alle volte con dei dolori che assolutamente è il letto e la mia medicina. Allora per questo che vorrei chiedere cosa devo fare, se posso ancora passare un periodo magari di 2 settimane alla clinica Hildebrand per vedere un po' come la mia situazione.
Chiaramente, Sandro, questo non è il contesto per cui il dottor Ruggeri possa rispondere, entrare nel merito del suo caso clinico specifico. Diamo delle risposte più generiche, non è possibile e sarebbe poco professionale da parte di entrambi i nostri due interlocutori darle una risposta specifica. Le chiedo la cortesia di ascoltarci via radio, poi naturalmente di contattare eventualmente privatamente il dottore e soprattutto il suo dottore di medico di famiglia, che è la prima interfaccia, come abbiamo sentito da parte del dottor Ruggeri. Adesso quindi diamo una risposta a Sandro. Si trova dopo, siamo nel 2019, quindi 2014, dopo 5 anni, ancora con una situazione in cui dice: il letto è il mio migliore amico, che abbiamo detto invece che il letto è il mio peggior nemico, giusto?
Mm-hmm. Mm-hmm. Almeno per il recupero funzionale sì.
Esatto.
Ma certo che c'è sempre un'evoluzione anche della disabilità, no? Il paziente che ha chiamato ha 5 anni in più, comunque 5 anni si somma alla disabilità residua, si sommano, diciamo, quelle che sono le perdite fisiologiche funzionali legate all'invecchiamento, quindi magari un po' di muscolo se n'è andato, ecco, un po' di la colonna non è più quella di 5 anni prima, eccetera. Quindi possono anche esserci una compartecipazione di altri effetti, no, sul fisico. Io posso raccomandargli di nuovo di andare e di presentare la sua nuova situazione al medico di casa, e in ogni caso la riabilitazione neurologica di queste condizioni che si cronicizzano o si stabilizzano nel tempo è una possibilità, cioè si può sempre rifare la domanda di una cura riabilitativa, e laddove questa è indicata normalmente la cassa malattie rilascia una garanzia per passare altre 2-3 settimane in clinica, dove si riprende questo che è il programma e il progetto di recupero del paziente.
Mi interessava, infatti ha utilizzato una parola chiave che è importante, su cui volevo tornare con lei, la cronicità. Sandro è un esempio evidente, perché come diceva lei sono passati 5 anni dall'evento traumatico, in questo caso ha detto che ha avuto un ictus ischemico, adesso ho perso, sì, tutte le informazioni, uh-huh, specifiche. Cronicità di una situazione può essere diciamo col tempo affrontata questa cronicità, cioè avere un ritorno ad una riabilitazione, come diceva Sandro, in 2 settimane vado alla Hildebrand e mi rimettono in forma. Esiste questa cosa? Chiaramente è possibile che ci sia questo evento salvifico della riabilitazione, o a un certo punto ci si deve, tra virgolette, rassegnare?
Diciamo, c'è sempre la possibilità di fare qualcosa, no? In un'evoluzione, diciamo, della disabilità che si cronicizza. Cronicizzata vuol dire semplicemente che il disturbo dura nel tempo, mm-hmm, non è una cosa negativa necessariamente. Però, torno a dire, gli specialisti della riabilitazione e la medicina riabilitativa è là per questo, cioè per non essere mai nichilista nei confronti delle situazioni appunto che variano con il tempo. Quello che noi sappiamo fare bene è la rivalutazione dei disturbi funzionali, non abbandonando mai la speranza che si possa poi fare qualche cosa. Naturalmente ci sono delle condizioni che sono al di là della speranza, cioè bisogna essere anche veridici col paziente e dire: questo si può, noi possiamo sperare di fare, di ottenere questo e questo sulla base delle condizioni che vediamo ora. E là dove non è possibile, essere onesti e dire non si può arrivare a nulla, ecco, si può continuare così a mantenere quello che c'è. Ma è la ragion d'essere stessa della riabilitazione, è quella di accompagnare la disabilità cronica lungo tutto l'arco temporale della vita del paziente. Non, uh-huh. La riabilitazione in fondo non finisce, se vogliamo così, dire uno slogan, non finisce mai. Però la condizione è fare in modo di fare un assessment, cioè una valutazione oggettiva di quelli che sono i disturbi, l'evoluzione di questi disturbi, e poi costruire attorno questo programma se questo è ragionevole e coincide con i valori e i bisogni del paziente, che devono essere anch'essi ragionevoli.
Ha citato uno slogan che non vogliamo chiamare così, ma la riabilitazione non finisce mai. Dunque parliamo della vita normale di tutti i giorni, se ci siano e se sia possibile dunque fare prevenzione a questo punto, visto, per non arrivare al momento riabilitativo, che sappiamo poi, tra virgolette, non ha fine, per evitare di incorrere in questi eventi, c'è un consiglio da parte del medico e a questo punto anche del capo settore delle terapie cliniche di riabilitazione per evitare di dover entrare in questo circolo della medicina riabilitativa? Allora, certo. Premetto, lei non si chiama, non fa miracoli, è il dottor Graziano Ruggeri, è un essere umano, non ci può dare la soluzione per tutti i mali.
Ma anche lì farei un po' di distinzione, nel senso che oggigiorno le due patologie che epidemiologicamente sono foriere di disabilità più o meno cronica sono le malattie cardiovascolari ancora, i tumori, e poi se guardiamo l'età, la terza, la quarta età, sono le malattie diciamo dell'apparato muscoloscheletrico, ortopediche, le malattie reumatologiche ortopediche, e poi le malattie degenerative. Allora, le malattie neurodegenerative, per queste bisogna fare davvero prevenzione, perché una volta che si innesta il processo neurodegenerativo non abbiamo niente per arrestarlo, possiamo solo contrastarlo con le misure riabilitative là dove è possibile. Per le malattie cardiovascolari, per i tumori, in realtà, e per le malattie anche ortopediche, sappiamo che l'esercizio, ma lo sapevano già gli antichi romani, no? L'esercizio è, diciamo, un elisir di non solo di lunga vita, ma di conservazione della nostra funzionalità. E poi se abbiamo una buona stoffa e la nostra genetica ci aiuta, si calcola che il 30% dobbiamo avere una buona stoffa. Il 30% circa è lo stile di vita che ci scegliamo, quindi dietro lo stile di vita c'è il non consumo di tossici, non esagerare con... avere insomma una buona igiene nel senso dello stile di vita, che non stiamo a ripetere perché tutti sanno di cosa sto parlando.
Esatto.
E poi l'altra parte è appunto l'esercizio, no? Ho detto. E niente, il 30% è un po' aleatorio, ecco, dobbiamo...
Infatti concedere... volevo arrivare al nostro centro, arrivato al 60 per
sì,
il momento.
Okay, l'altro centro è un po' aleatorio, perché non lì c'è la parte genetica che ci può aiutare o meno. Dobbiamo concedere che c'è uno spazio di aleatorietà, cioè di casualità naturalmente l'ultima cosa che dicevo dove non possiamo scegliere di nascere, naturalmente se siamo nati in un paziente ad alto tenore economico come la Svizzera, quindi avanzato, abbiamo un'aspettativa di vita senza disabilità che è naturalmente molto più grande che nascere nell'Africa subsahariana, con tutto il rispetto per il sistema sanitario, ecco.
Chiaro, chiaro. Luca Falciola voleva dire qualcosa.
Sì, volevo aggiungere, nel caso appunto di disturbi muscoloscheletrici, come ha citato giustamente il dottor Ruggeri, chiaramente diventa importante anche lo stile di vita, l'attività fisica, l'esercizio, ma anche proprio la prevenzione legata alla postura, no? Che l'individuo chiaramente assume. Noi parliamo terapeuticamente di educazione posturale, per cui il rispetto di tutte quelle norme che in caso di pazienti con problematiche di lombalgia, quindi di mal di schiena ricorrente, per fare un esempio molto pratico, o di cervicalgia, quindi di dolori ricorrenti in zona cervicale, è molto bene prevenire in termini di cura della propria postura. E la cura della propria postura si adotta quotidianamente, ancora una volta, nelle attività che ciascuno di noi compie, per esempio al lavoro, come si è seduti, come si fissa un monitor, come il nostro corpo è posizionato rispetto, per esempio, a un monitor di un PC, come le nostre braccia sono appoggiate rispetto a una persona che lavora, per esempio, 8 ore digitando chiaramente una tastiera del computer. Per cui è molto importante, sicuramente, dal mio punto di vista, adottare uno stile di vita sano, abbinare fare una sana attività fisica, insomma, che diventa comunque molto importante, ma anche curare la postura proprio durante le proprie attività. E questo è un qualcosa che, se noi non rendiamo attenti le persone comunque o i pazienti, sono fattori sicuramente trascurabili, perché il nostro cervello memorizza determinate posture, siamo abituati a comportarci in determinato modo, ma comportarci in questo modo che non è sano, non è corretto, può far insorgere o può addirittura perpetuare determinate problematiche che sono chiaramente ricorrenti e croniche. Per cui sicuramente un altro suggerimento è quello di poter prestare molta attenzione a questo tipo di postura.
Benissimo, queste sono le indicazioni da parte del nostro Luca Falciola. Ci ritroviamo tra pochissimo dopo questa canzone.
Come on, come on, I'm right, I'm wrong, and when I'm wrong I say we always had the good and bad, and that will never change. This is the closest I've ever been, oh yeah. We give, we take, we mend, we break, and so the cycle goes. We're doing well, we've been through hell, and only heaven knows how far we get to. Thank God I met you though. And if you don't know, just put your hand on my heart, put your hand on my heart. And I don't have to say it, and I don't have to fake it. Just put your hand on my heart, put your hand on my heart. You know. Come on, come on, 'cause you're the one. Hand of my heart.
La consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità.
Questa mattina, questo pausa pranzo è dedicata alle curiosità, ai dubbi e le domande che hanno a che fare con la medicina riabilitativa, cioè quando dopo un evento improvviso che può essere un ictus oppure una malattia invalidante è possibile, ci si chiede, la medicina ci viene in aiuto, e capire quali siano i limiti di questa medicina riabilitativa. La quale medicina riabilitativa? Chiedo al nostro ospite, uno dei nostri ospiti, Graziano Ruggeri, primario direttore della clinica Hildebrand. Ha una storia recente, citava prima il fatto che 30 anni fa ci si comportava in maniera diversa, quindi la medicina riabilitativa, mi piacerebbe sapere da lei che storia ha, cioè perché improvvisamente siamo diventati più bravi a prenderci carico di questi pazienti.
Ma se, no, in realtà non è così nuova. Ne ho già parlato una volta. Allora, i romani che si muovevano con le legioni fino al limes, no? Fino al confine, si portavano dietro il concetto di medicina riabilitativa, perché avevano bisogno che, prima di passare i soldati nei veterani, questi recuperassero dalla traumatologia di guerra per essere sempre in funzione. Quindi avevano concepito dei campi dove potessero recuperare questi soldati, e quindi non è così peregrina come idea, ed è nata in fondo sulla traumatologia di guerra. Come le nazioni che sono più brave nella medicina riabilitativa sono quelle che hanno fatto la guerra, perché avevano tanti amputati, ustionati, eccetera, disabili di guerra. La Svizzera non ha questa tradizione, ma non vuol dire che siamo peggio degli altri. La Svizzera ha avuto una grande tradizione nella medicina, per esempio, delle malattie infettive, la tubercolosi, eccetera. Ma più recentemente, perché? È proprio perché l'epidemiologia sta chiamando l'intervento della medicina riabilitativa, l'abbiamo detto, perché lo strapotere della tecnica, della tecnologia, lo strapotere della farmacologia, lo strapotere della diagnostica, diciamo, l'intervento, come abbiamo detto, sempre più veloce, tecnicamente veloce ed efficace, efficiente, ha fatto sì che sempre più patologie vengono risolte a livello organico, cioè viene disostruito un vaso, viene stabilita una continuità dell'intestino dopo un tumore devastante, viene curato un tumore, però quello che esita nel paziente è appunto questa, in qualche caso, non in tutti, ma una disabilità funzionale che non gli permette di tornare dalla porta dell'ospedale direttamente a casa al lavoro efficiente. Quindi questo intervallo di tempo deve essere coperto da un approccio medico, che è quello della medicina riabilitativa, che è altrettanto, insomma, non è così ricca di mezzi, ma è un approccio che coordinando tutte le figure professionali di esperti porta al miglioramento funzionale del paziente.
Bene, ho capito la filosofia e il tipo di, cioè, come cerca di presentarcelo, però naturalmente quando lei mi dice lo strapotere dell'epidemiologia io mi spavento, cioè da...
Mi scuso se ho detto strapotere dell'epidemiologia, lo strapotere dei mezzi della medicina, o il potere, l'inflazione del potere. Se ho usato strapotere per l'epidemiologia, no, l'epidemiologia che cambia, cioè l'epidemiologia sta portando sempre più anziani, sempre più gente lungo sopravvivente con le disabilità legate all'invecchiamento, all'accumularsi di malattie croniche, acute e croniche, con gli esiti, e tutto questo è, diciamo, l'inflazione un po' che dell'epidemiologia più moderna.
E quando lei mi cita il fatto che oggi sia diverso da ieri, a parte che abbiamo detto che lo ieri già prevedeva la medicina riabilitativa, chiedo a lei e al nostro Luca Falciola se siano aumentate, dunque, cioè se la nostra società, dove appunto abbiamo detto che l'epidemiologia ha creato un'aspettativa diversa, però naturalmente viviamo una vita di tutti i giorni molto più stressante, con obiettivi, pieni di ansia. Mi chiedo se questo può essere una concausa dell'aumento dei casi, se c'è stato un aumento dei casi.
C'è stato un aumento, sicuramente l'aumento dei casi c'è, ma la ragione principale è demografico e epidemiologico demografico. Si vive di più, si accumulano più malattie. Per quanto ci sia un trend per cui si arriva anche all'età avanzata sempre più fitte, sempre più sani, ma c'è una parte comunque della popolazione che invecchia, che accumula purtroppo disabilità, malattie croniche e quindi disabilità legata a questo. Quindi la domanda sta aumentando, no? Perché inevitabilmente, ecco quello che abbiamo detto fino adesso, la gente, quando entra in ospedale, i pazienti anziani che entrano in ospedale con la frattura del femore, poi deve essere riabilitato in qualche modo. Quindi, diciamo, questa è la ragione per cui la domanda sta sicuramente aumentando in tutti i paesi occidentali ad alto tenore standard economico di vita.
Dice quando il paziente anziano si rompe il femore e entra in ospedale, poi deve essere riabilitato. In realtà chiaramente questo è un caso, ma la riabilitazione non è prevista soltanto nella forma stazionaria, è corretto? Cioè io vedo che c'è la possibilità di fare un day hospital, chiedo, e poi anche un regime ambulatoriale. Quali sono le differenze fra questi tipi di intervento per naturalmente il paziente? Quindi stazionario, day hospital, ambulatoriale.
Rispondo sempre io.
Come vuole, Falciola?
Sì, chiaramente occorre fare una valutazione preventiva sullo stato del paziente, per cui nel momento in cui abbiamo appunto una problematica che riguarda, per esempio, una problematica muscoloscheletrica che riguarda un paziente relativamente giovane, che ha delle possibilità, delle potenzialità da poter sfruttare, chiaramente viene da sé che un accesso di tipo ambulatoriale è sicuramente quello più auspicabile. Nel momento in cui appunto si fa invece una valutazione diversa, che deve tener conto di una serie di molteplici fattori, ma anche appunto di programmare una serie di interventi molteplici, quindi l'intervento di più operatori, come dicevamo chiaramente in precedenza. In questo caso è auspicabile che il paziente venga per esempio ricoverato in clinica stazionaria, in modo tale da avere più interventi terapeutici durante la giornata e poter sfruttare l'intervento, faccio un esempio pratico ancora una volta, del fisioterapista, l'ergoterapista, poter fare una serie di esercizi mirati e programmati attraverso l'uso di macchine chiaramente da palestra, poter utilizzare una piscina, quindi poter sfruttare i benefici chiaramente di quella che viene definita l'idrochinesiterapia. Nel momento in cui appunto vi è questa valutazione preventiva, si può pensare chiaramente di poter riabilitare un paziente di questo tipo a lungo raggio, quindi con una degenza di 2-3 settimane, ecco. Quindi fondamentalmente occorre fare una valutazione preventiva in questo senso per indirizzare al meglio il percorso del paziente da riabilitare.
Non so se sia possibile, ma c'è una differenza di genere nel tipo di patologie in cui incorrono i vostri pazienti? Cioè le donne hanno più tendenza ad avere problemi neurologici, oncologici, e gli uomini invece? Chiedo se esista una statistica di questo genere, no?
No, le donne sopravvivono di più degli uomini 3-4 anni in media, ma non mi risulta che ci sia.
Neanche
una...
a me, no.
Però forse una precisazione, quanto ha detto Luca Falciola, la riabilitazione, lui ha parlato bene della riabilitazione stazionaria, di fare la valutazione dimensionale per la riabilitazione in regime di hospital, ospedale diurno. Mm-hmm. Comprende lo stesso programma grosso modo che il paziente farebbe in regime stazionario, quindi soggiornando completamente, certo, in ospedale, e con la differenza che arriva alle 9 del mattino e se ne va alle 4 del pomeriggio. Però ecco, tutte le figure professionali che lo tratterebbero in ospedale grosso modo sono le stesse che lo trattano per la sua condizione, quindi tante volte si passa poi dal regime stazionario a una continuità ambulatoriale, perché è sempre ambulatoriale, in regime di ospedale diurno, quando c'è bisogno di coordinare più figure professionali. Nell'ambulatoriale qualche volta invece è solo, magari tu puoi combinare una, certo, o due figure, perché non puoi fare peregrinare il paziente a destra e a sinistra, quindi più spesso lì ci si concentra sulla funzione da reeducare residua, non so, potrebbe essere l'equilibrio, il cammino, allora il fisioterapista, potrebbe essere la vita quotidiana, quindi l'ergoterapista, il linguaggio, il logopedista. Ecco, quindi questo è un po' per chiarire, è sempre ambulatoriale anche quella diurna dell'ospedale.
Io non posso che ringraziarvi allora per la vostra presenza qui, il dottor Graziano Ruggeri, primario direttore sanitario della clinica di riabilitazione di Brissago, Luca Falciola, capo settore della terapia clinica di riabilitazione dell'ente ospedaliero. Grazie naturalmente a tutti coloro che hanno cercato di intervenire in diretta, e grazie naturalmente a chi ci ha ascoltato. Domani la consulenza tornerà ad occuparsi, come ogni martedì, della nostra lingua, l'italiano. Da Rick Alberti al microfono un saluto e un'ottima continuazione da ascolto. Adesso una canzone, l'informazione e l'inizio del nostro pomeriggio di Rete 1 con Effetto Musica.
La consulenza.